lei. Intanto mi presento, come diceva Laura Menicucci, sono il capo ufficio legislativo del Ministero per le Pari Opportunità e in questa veste ho seguito l'elaborazione delle linee guida e faccio anche parte del gruppo di lavoro che adesso sostiene la formazione dei CUG, ma soprattutto il nostro obiettivo è quello di dare un sostegno anche futuro a chi sarà parte del CUG perché abbia un interlocutore a livello centrale, sia per poi, e quindi vogliamo un feedback continuo, sia per raccogliere dalle articolazioni dell'amministrazione quelli che saranno i suggerimenti e anche le buone pratiche, e sia per diffonderle per chi dovesse avere intenzione di ispirarsi a qualche modello che già ha avuto un test di operatività. Mi occuperò in questa fase. Il tema che mi è stato assegnato è quello proprio preliminare della formazione dei CUG e in sostanza vorrei illustrare qui le linee guida che, come diceva la consigliera di parità Alessandra Servidori, hanno avuto una gestazione piuttosto breve ma vi assicuro intensa e hanno avuto anche un confronto molto, molto diffuso, perché abbiamo avuto cura di inviare queste linee guida a tutte le organizzazioni sindacali perché volevamo che fosse comunque un testo condiviso il più possibile, e poi abbiamo anche inviato queste linee guida alla conferenza unificata per fare in modo che anche gli enti locali potessero avere voce in capitolo, e devo dire che non abbiamo avuto opposizioni di nessun tipo. Le uniche osservazioni ci sono state mosse dall'università e abbiamo cercato di recepire le loro istanze nelle linee guida, infatti troverete alcune parti specificamente dedicate al mondo universitario. Quindi qual era l'obiettivo che si intende perseguire col CUG? È quello proprio di creare un ambiente di lavoro che sia il più possibile positivo, e quindi perché si crede profondamente che un ambiente privo di discriminazioni e che dia la pari opportunità a tutti i suoi componenti sia anche un dato favorevole per la pubblica amministrazione, perché è oggettivo che possa aumentare la produttività. E quindi che cosa significa perseguire la parità tra i generi nella pubblica amministrazione? Significa agire su molti livelli. Primo di questo è sicuramente la modifica dei modelli organizzativi, perché vi vedo in gran parte donne, abbiamo tutti il doppio ruolo, o in gran parte di noi, e quindi soltanto un diverso modello organizzativo può favorire un pieno sviluppo delle pari opportunità, perché altrimenti tutto è parole vuote. Poi questo dovrebbe anche portare ad un rinnovamento della classe dirigente che sia più sensibile a questi temi, e poi anche la piena garanzia delle opportunità, e quindi cercare di sfondare quel tetto di cristallo di cui tutti possiamo sentire l'oppressione sul capo. E queste problematiche sono state tenute presenti, sono state un faro per il legislatore che negli ultimi anni si è occupato di pari opportunità normando degli aspetti che prima erano sempre stati attribuiti alla contrattazione collettiva. Come sapete meglio di me, i comitati di pari opportunità hanno la loro nascita non in una norma ma proprio nei contratti collettivi, e invece adesso questa attenzione è stata tenuta presente anche dal legislatore, e volevo qui, vedete nelle slide, cito il decreto legislativo 150 del 2009 e soprattutto il collegato lavoro. E veniamo qui a quello che ci interessa, il collegato lavoro che al suo articolo 21 ha previsto proprio la creazione di questi CUG, e con l'obiettivo, dicevamo, di razionalizzare e di creare un unico organismo. Perché questo? Perché bisogna essere oggettivi. I comitati pari opportunità e mobbing non avevano avuto lo stesso sviluppo e la stessa potenza nelle varie amministrazioni, quindi a fronte di qualche comitato che funzionava molto bene c'erano stati altri di non brillante performance, e soprattutto anche i comitati anti-mobbing forse avevano un ruolo un pochino più defilato. E quindi si è pensato, molti soprattutto nel mondo sindacale hanno colto, io ho fatto parte, la mia amministrazione di provenienza è il Ministero della Giustizia perché sono un magistrato e sono ancora parte del Comitato Pari Opportunità e del Comitato Mobbing del Ministero della Giustizia, e quindi ho raccolto questa doglianza della parte sindacale dei miei comitati di appartenenza, perché si diceva che questo era un modo di razionalizzare la spesa compromettendo in qualche modo degli organismi che dovevano essere in quanto paritetici, una voce per i sindacati, una voce per tutti i dipendenti. Il problema è che io penso che soltanto l'unione faccia la forza, nel senso che il nostro obiettivo è stato quello di creare un unico organismo con l'intenzione che fosse più potente, perché dargli una veste normativa doveva in qualche modo costringere, tra virgolette, quei responsabili del personale non sufficientemente sensibili ad avere un interlocutore più forte, che in quanto normativo, con un riconoscimento legale, poteva anche far, vi permettete, alzare la voce a quelli che erano i suoi componenti per pretendere cose che, se non si hanno, non permettono di ottenere i risultati. Qua parlo di mezzi, parlo di visibilità, parlo di informazioni, perché se qualcuno di voi, come spero, fa parte di un comitato pari opportunità, sa quanto è difficile ottenere le informazioni anche soltanto sulla ripartizione per genere, e soltanto con le informazioni si possono poi così stimolare delle politiche che siano conciliative, in qualche modo che sviluppino le pari opportunità o che anche superino le discriminazioni. E quindi, appunto, gli obiettivi sono quelli che abbiamo detto: assicurare pari opportunità, superamento delle discriminazioni, ma soprattutto, ripeto, lo sviluppo di una sensibilità, attenzione ai problemi degli orari, della flessibilità, del guardare le esigenze, e soltanto con un organismo di questo genere, le esigenze personali di varie categorie di lavoratori e lavoratrici, soltanto in questo modo si può avere una risposta. Allora, abbiamo detto che la nostra direttiva è stata emanata appunto da entrambi i dipartimenti, come vi ho detto, vagliata dai sindacati, vagliata dalla conferenza unificata, e poi abbiamo chi è l'obiettivo? L'obiettivo sono tutte le pubbliche amministrazioni di quell'articolo 2, articolo 1,2 del decreto legislativo 165, che saranno obbligati a costituire il CUG unificando i due comitati. Quali sono queste amministrazioni? Tutte le amministrazioni dello Stato sostanzialmente. Quindi le amministrazioni, comprese le scuole, poi sulle scuole vi farò un capitolo a parte, poi le aziende, le amministrazioni dello Stato, ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, comunità montane. È ovvio, le regioni hanno un trattamento a parte perché hanno un'autonomia troppo spiccata per essere poi parificate le altre amministrazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, gli enti pubblici non economici, le amministrazioni e tutto, insomma, il mondo della sanità, e l'ARAN, e anche tutte le agenzie indipendenti, penso a tutte le agenzie fiscali, e anche il CONI fino alla revisione della disciplina di settore. E qual era poi la difficoltà? Che molte amministrazioni, forse ne ero particolarmente consapevole provenendo da una di queste, convivono personale di diritto pubblico e personale di diritto privato. Quindi il problema qual è? Che il personale contrattualizzato ha una rappresentanza sindacale. Il personale non contrattualizzato, e mi riferisco a magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, ma anche ai militari, ma anche ai diplomatici e ai prefetti, convive nella stessa amministrazione con personale contrattualizzato ma con regole diverse, ripeto, soprattutto non ha rappresentanza sindacale. E quindi il problema che affronteremo è quello di far convivere queste due anime, e soprattutto un problema normativo che noi non potevamo superare, essendo una fonte di rango secondario, era quello di non poter imporre nulla al personale non contrattualizzato, perché la norma si riferisce soltanto ai contrattualizzati. Però abbiamo cercato di comunque prevedere che queste linee guida fossero dirette anche a quel personale, in modo che sempre il nostro obiettivo è quello di creare una struttura forte, che quindi è forte in tanto quanto rappresenta tutti. Se comincia a rappresentare una parte, forse perderà anche potenza. Poi anche le regioni e gli enti locali, per loro si deve tener conto della loro specificità, e ancora si deve tener conto della specificità delle università, ma abbiamo anche lì superato il problema, perché le università hanno il loro statuto, hanno un'autonomia riconosciuta, e quindi potranno modellare il CUG, date le linee guida, date le norme, sulla base anche degli statuti che permettono questo leggero aggiustamento. Poi, quindi abbiamo scritto nelle linee guida che il CUG si intende costituito quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti. Può essere una disposizione un po' curiosa, e ve la spiego, perché cercando di vedere la storia di CPO, in alcuni casi, in alcune amministrazioni, i CPO non sono stati nominati per lungo tempo, per una sorta di cortocircuito, nel senso, necessitando la nomina dei componenti da parte dei sindacati, in caso di inerzia sindacale per qualche motivo particolarissimo, neanche particolarmente diciamo motivato, questo poteva dare il là alle amministrazioni per non nominare i loro membri, e quindi si creava un impasse che ha bloccato la nomina di CPO anche per anni. E quindi abbiamo previsto che, prevedendo questa disposizione, è sufficiente che una rappresentanza sindacale nomini il proprio membro, perché così l'amministrazione sia obbligata a nominare i suoi rappresentanti, e così il CUG può partire, perché l'esperienza mi insegna che quando un treno parte tutti vogliono saltare sopra. Quindi l'importante era dare il là affinché questo treno partisse. Poi il termine di costituzione è un oggetto molto molto controverso. Abbiamo detto che i tempi sono stati molto stretti, e quindi era fissato nel collegato lavoro un tempo del 22 marzo 2011, tranne pochissime amministrazioni virtuose, quindi abbiamo una, poche sono riuscite a rispettare questo termine. Ma noi con le linee guida non avevamo potere di modificare un termine che era stato fissato come tale nella legge, e quindi abbiamo cercato una situazione un po' di compromesso. Abbiamo detto che è sufficiente che si inizi la procedura. Perché abbiamo scelto questa strada? Perché ci sembrava più utile fare un CUG significativo che non accelerare ad avere un CUG in qualche modo raffazzonato attraverso l'unione, non si sa bene come, del vecchio CPO e del vecchio comitato mobbing. Perché, ripeto, questo comitato, questo strumento sarà potente o meno a seconda di chi ne farà parte. Cioè, in sé è uno strumento abbastanza potente, però a seconda di chi siederà all'interno del CUG avrà capacità di interloquire con i rappresentanti del personale dell'amministrazione e ottenere, come pure con le forze sindacali. Se sarà un CUG debole non otterrà molto, se sarà un CUG forte otterrà molto. E quindi io mi appello a voi, se qualcuno di voi ha questo potere di entrare nei CUG, di farlo con tutte le intenzioni, cioè in modo da lavorarci. Lo so che non prevede sgravi nel lavoro dell'appartenente, insomma il proprio lavoro quotidiano, lo so che non c'è nessuna medaglia, però queste sono politiche in cui o si crede o non si crede, quindi chi lo fa lo deve fare perché veramente lo sente. Poi abbiamo detto che il CUG durerà 4 anni e ci potrà essere un rinnovo di una sola volta. Perché questo? Perché non crediamo crediamo nel rinnovamento, quindi pensiamo che un 4+4 per qualunque componente sia un tempo congruo, e che poi a un certo punto ci sia anche necessità di ricambio per dare aria fresca anche alle nuove idee. E poi il problema è anche altro nodo che ci ha un po' incatenato nella redazione delle linee guida era la composizione paritetica. Quanto a genere, voi sapete meglio di me, se vi occupate, basta guardare da un colpo d'occhio la sala, queste sono sensibilità che sono più spiccate nelle donne, ma perché appunto sono portatrici di, vedo molti uomini e sono felice di vederli, però non è facilissimo trovare nelle amministrazioni proprio candidati che si propongano per questo tipo di incarichi, e quindi abbiamo cercato di fare anche lì un compromesso. Abbiamo immaginato la presenza anche di componenti supplenti, che sono utili, perché visto che l'attività è tanta può essere utile avere un supplente, e quindi abbiamo immaginato che la pariticità di genere potesse essere diciamo raggiunta anche a coppie, quindi nominando un membro effettivo, un membro supplente, uomo o donna, questo potrebbe garantire la pariticità di genere, anche perché il problema ce l'ha l'amministrazione, perché l'amministrazione non potrà mai imporre ai sindacati di nominare qualcuno, perché credo che l'articolo 28 sia dietro le spalle la condotta antisindacale. E d'altra parte però neanche si può costringere, a nostro avviso, l'amministrazione a compensare una nomina dei sindacati che sia tutta al femminile o tutta maschile, molto più improbabile, ma insomma ci potrebbe essere. E quindi abbiamo ritenuto che ognuno risponda per sé, quindi il suggerimento anche ai sindacati è di nominare delle coppie, e qualora questo non dovesse essere, sarà onere dell'amministrazione nominare a coppie i suoi componenti e non preoccuparsi anche delle nomine sindacali. Poi, quanto altro nodo è quello di quali sono le organizzazioni maggiormente rappresentative. E qui ci ha dato una mano la funzione pubblica, individuandole in quelle di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 165, troverete poi dettagli nelle FAQ, cioè le organizzazioni sindacali maggiormente che devono essere presenti sono quelle rappresentative nell'ambito di amministrazione di pertinenza come individuate dall'ARAN. Quindi è abbastanza semplice poi capire quali sono. Mi dicono insomma, ma insomma può essere semplice, e anche perché da lì si parte, no? Poi ci spiegherà anche una volta dato il numero dei rappresentanti del sindacato, a contrario, insomma per somma, si individueranno i componenti dell'amministrazione. Abbiamo già spiegato il problema della praticità di genere qualora non sia rispettata dai sindacati. E poi possiamo dare anche un flash sulla coesistenza di personale di regime di diritto pubblico e non di diritto pubblico. Abbiamo detto che la nostra intenzione è che si crei un solo CUG, però non possiamo imporlo. E quindi ogni amministrazione che avrà questa convivenza potrà scegliere due modelli organizzativi. O fa un CUG, cosa che è obbligata a fare per il personale contrattualizzato, e quindi rimane un CUG per il personale contrattualizzato, e per il non contrattualizzato faranno un po' quel che vorranno, cioè avranno comitati analoghi, non li avranno, però non ci sono obblighi di legge in capo ai non contrattualizzati. Oppure quello che noi auspichiamo è che si abbia un unico CUG in cui convivono entrambe le componenti. Come fare questo? Anche questo è abbastanza semplice, basta individuare quelli che sono i rappresentanti sindacali e poi l'amministrazione, nella sua parte, individuerà contrattualizzati e non contrattualizzati a seconda delle esigenze anche numeriche, della consistenza dell'una categoria e dell'altra categoria di personale. Poi, ci sono state fatte molte domande, soprattutto dagli enti locali, perché ci dicono che si chiedevano, anche perché queste erano delle prassi, se il CUG potesse essere nominato da organi politici. E noi ovviamente abbiamo risposto di no, perché il CUG sarà un organo dell'amministrazione, quindi come tale dovrà essere nominato dai dirigenti preposti alla cura del personale. Quando ci fossero più soggetti che hanno questo ruolo, sarà un atto di intesa tra tutti che produrrà il CUG. Anche quanto al quindi questo è un problema della presenza dei politici molto ricorrente, e noi abbiamo voluto dire che questo è un organo, ripeto, dell'amministrazione, quindi ci devono essere soggetti che appartengono all'amministrazione, perché devono essere portatori delle esigenze dell'amministrazione e non delle esigenze politiche, che possono anche variare. Poi qui c'è il mondo dei consigli giudiziari dell'università, ma può essere risolto con le indicazioni che vi ho dato quanto alla convivenza di personale contrattualizzato e non contrattualizzato, e anche quindi sull'università, come ho detto, abbiamo avuto molte domande, molti quesiti, e anche lì abbiamo dato la risposta che è la stessa data prima: o la presenza di due organi o la presenza di un organo. Negli statuti, e qui c'era anche un problema temporale, perché nel frattempo è intervenuta la legge Gelmini che ha imposto una rivisitazione di tutti gli statuti, e questo in qualche modo ci ha aiutato, perché ogni università potrà scegliere il suo modello organizzativo nel momento in cui sta in questi giorni scrivendo il nuovo statuto. Poi, quanto alle istituzioni scolastiche, ci è stato chiesto se ogni scuola dovesse fare il suo CUG. E abbiamo risposto, interpellando il Ministero ovviamente dell'Istruzione, che è quello competente in materia, che in realtà non ha senso prevedere un CUG per ogni scuola, perché la questione del benessere organizzativo in senso lato, e quindi anche in questo caso dovrebbe essere l'unità territoriale da considerare, dovrebbe essere quella regionale, perché solo a quel livello si può immaginare di incidere poi sulla contrattazione e di avere in qualche modo una diversa articolazione oraria, una diversa flessibilità, oppure anche di affrontare problemi di discriminazioni, cosa che è molto più difficile a livello locale, cioè non avrebbe senso che ogni scuola facesse il suo CUG, a nostro avviso. E poi ci hanno anche chiesto quale potrebbe essere il rapporto tra il CUG e la consigliera di fiducia. Ma per noi il CUG può convivere con le figure che a livello locale possono essere presenti o già date, perché anche i ruoli sono diversi, perché la consigliera di fiducia è l'interlocutrice o l'interlocutore del singolo soggetto che ha il problema di discriminazione o di inserimento o vari problemi che può prospettare. Il CUG è questione generale di organizzazione. L'importante è che questi due strumenti, queste due figure parlino tra di loro per comunicare quelli che siano i problemi comuni e come risolverli. Abbiamo detto, nomi del CUG, il competente, il dirigente, e questo l'abbiamo già affrontato, come opera. L'importante è che il CUG operi con il vertice amministrativo. Abbiamo detto che solo un CUG potente può ottenere, e quindi soltanto, è molto importante, ma ve lo spiegheranno anche gli altri relatori, che il CUG sia allocato il più possibile vicino al vertice, perché per avere ascolto, per avere risorse, per avere potere. Il presidente, quindi la nomina, la scelta del presidente è fondamentale. Come viene scelto il presidente lo dice anche la norma, che deve essere quindi scelto, noi abbiamo detto tra i ruoli dell'amministrazione, e soprattutto noi nelle linee guida abbiamo detto che deve avere competenze specifiche, deve essere persona altamente qualificata. Forse è la scelta più delicata quella del presidente. Abbiamo dato anche delle linee su come sceglierlo. Abbiamo previsto una sorta di procedura tra virgolette concorsuale, perché a noi piace la trasparenza, quindi l'invio di curricula che possono dare al dirigente la possibilità di scegliere una rosa di soggetti qualificati. Però non è, noi vogliamo anche che i nuovi CUG si pongano non con una rottura rispetto al passato, ma in continuità. Quindi se era prevista un'elezione, ben venga l'elezione. L'importante è che questo dia possibilità di scegliere il migliore, chi è più sensibile a queste tematiche e più motivato. Abbiamo detto che preferibilmente deve essere un dipendente, non può essere un politico. E un problema molto delicato che ci è stato posto è quello del come collocare il presidente all'interno del CUG. Mi spiego, il presidente è elemento in più o elemento all'interno del CUG? Abbiamo detto la parteticità, quindi se io ho 5 rappresentanti sindacali, il presidente sarà nei 5 rappresentanti dell'amministrazione o sarà un sesto soggetto nominato dall'amministrazione? Siccome la norma tace sul punto, siccome sul territorio avevamo le soluzioni più disparate, noi ripeto non vogliamo rompere tradizioni già consolidate, abbiamo detto che sono possibili tutte e due le opzioni. Il presidente potrà essere o il soggetto in più o il soggetto che fa parte del, diciamo, quota in capo all'amministrazione. E questo perché tutte e due le formule poi rispettano quanto ha risultato il risultato finale, perché voi mi insegnate che nel caso di un organo perfettamente paritetico prevarrà nella votazione il voto del presidente, e se il presidente quindi è soggetto in più questa cosa non va che essere esplicitata, quindi ognuno potrà fare quel che vorrà a seconda della formula che già aveva utilizzato. Quindi qui c'è tutto l'elenco dei poteri propositivi, quindi le azioni positive, ma poi lo diranno meglio le mie colleghe, che cosa può fare quindi il CUG, azioni positive, iniziative per attuare la politica di conciliazione, poi anche l'analisi della programmazione di genere, la diffusione delle conoscenze e delle esperienze sui problemi delle pari opportunità, la formazione, insomma le azioni sono molteplici. Ed è importante anche evidenziare quali sono i poteri consultivi, perché su questo anche si ha un po' di resistenza da parte delle amministrazioni, da quello che mi risulta, che cioè spesso il CUG viene ignorato, cioè i vecchi CPO venivano ignorati o anche i comitati mobbing in queste materie. E qui appunto il ruolo, il riconoscimento normativo, che ripeto è stato mal vissuto, io penso che debba essere enfatizzato, perché nel momento in cui un organo è previsto per legge, chi ne fa parte deve sottolineare il suo ruolo e deve pretendere di partecipare, per esempio ai piani di formazione del personale, a tutti i programmi per l'organizzazione dell'orario di lavoro, le forme di flessibilità, a tutte per dettare, far parte, cioè comunicare con l'amministrazione per indicare i criteri di valutazione del personale, anche intervenire nella contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle competenze proprie dei CUG. E poi anche ci sono tutti i poteri di verifica e quindi dare esito di quello che è accaduto, quindi anche una ricaduta, no, sulle azioni positive, sulle azioni di contrasto alle discriminazioni. Poi il CUG deve redigere entro il 30 marzo una relazione, la relazione deve riguardare l'attuazione di tutto quello, insomma deve descrivere quello che ha fatto, e poi noi vorremmo avere un feedback di tutto questo, cioè ci farebbe piacere che poi tutte queste relazioni, è anche previsto nelle linee guida, venissero comunicate a noi in modo da vedere come si è mosso il territorio su quelle che sono state le nostre indicazioni, perché ricordiamo le linee guida possono essere modificate dopo 2 anni, quindi se noi avremo intuito che qualcosa non torna, tutto questo che voi ci manderete indietro ci potrà essere utile per modificare quello che ha dimostrato non essere perfettamente congruente. E poi il regolamento interno del CUG. Una volta costituito il CUG si dovrà dotare del suo regolamento interno, già ce l'avevano i CPO e anche i comitati mobbing, però in questo è nostra intenzione come gruppo di lavoro predisporre il regolamento tipo, così chi non avesse, soprattutto le amministrazioni più piccole, potranno avere questo modello, e quindi probabilmente a breve, perché ancora molti CUG, ci sono costituiti pochissimi CUG, e tra breve noi predisporremo questo regolamento che potrete trovare sui nostri siti. E poi volevo darvi conto di quella che è stata fino ad oggi la nostra attività. C'è qui un elenco aggiornato fino a un mese fa di tutti i quesiti a cui noi abbiamo risposto per la Costituzione, sono tutte, quasi tutte domande relative alla Costituzione dei CUG. Come vedete sono arrivate una quarantina di domande e permettetemi un po' di vanità. Quello che volevo sottolineare è la mia, di tutto il gruppo, perché siamo una decina a comporlo, quindi questo è stato possibile soltanto perché siamo abbastanza, ci siamo un po' distribuiti i compiti. Abbiamo tentato di evadere le risposte nel giro di qualche giorno. Quindi sappiate che qualunque dubbio voi vorrete porci, lo potete porre alla casella monitoraggio CUG @governo.it e avrete una risposta, perché in questo le donne credo che sappiano fare. Grazie a voi.